cari amici, dalla parabola di domenica scorsa, oggi alla realtà. Domenica il figlio al prodigo o il padre misericordioso, parabola, esempio. Oggi verità. Gesù si trova di fronte a un caso doloroso. Arrivano questi signori con tanta prosopopea, con i sassi in mano, pronti a scagliarli contro una donna sorpresa in adulterio. Che erano venuti non per chiedere un parere, ma per lapidare, per farla fuori. Cioè, era un tranello teso a Gesù Cristo. Se Gesù avesse detto di sì, lapidiamola, avrebbe perduto quell'aureola di misericordia che lo circondava. Mosè ci ha detto di colpire donne del genere, di farle fuori mediante la lapidazione. Tu che ne dici? Se avesse detto di sì, avrebbe smentito la sua figura di padre di misericordia. Se avesse detto di no, sarebbe andato contro la legge di Mosè. Ma Gesù non accetta la provocazione. Immaginate quindi questi tre quadri. Gesù con questa folla urlante, vociante, pronta a colpire, ad uccidere. E la donna spintonata, insultata, sputacchiata, lì in mezzo, tremante, che sta con la paura di essere uccisa. Primo quadro. Secondo quadro. Quando Gesù si china per terra, non risponde, si china per terra e con il dito scrive. Non sappiamo che cosa abbia scritto Gesù. Sappiamo le conseguenze di quel gesto. Intorno a quella donna, questa canaglia urlante fa il vuoto, scompaiono tutti. Questa donna raggomitolata, con gli occhi prostrata verso terra, tutta tremante, Gesù la invita ad alzare gli occhi. Donna, alza gli occhi, guarda, si è fatto un vuoto, un silenzio di tomba, non c'è più nessuno. Secondo quadro, donna sola con Gesù. Terzo quadro, immaginate Gesù, quella folla con noi presenti del tempo di oggi. Certo è impressionante questo momento, Mosè ci ha detto di uccidere, sorpresa in adulterio. Ve ne immaginate quanto fango su quella donna, quante parolacce che conosciamo anche noi, quanta violenza. Oggi, almeno da noi, non tiriamo più le pietre, ma abbiamo un'altra arma più pericolosa della pietra, la lingua, un muscolo, il più piccolo, senza osso, che ferisce più della spada. Alle volte preferiamo una sassata in viso o una coltellata che non una parola che ti fa morire, che ti schianta. E noi queste parole spesso le pronunciamo, non tiriamo le sassate, ma tiriamo le frecciate verbali che colpiscono al cuore in un modo mortale, con la cattiveria, con la gioia di esaltare i difetti degli altri, addirittura con la calunnia, pur di arrivare. Oggi, amici, è una cosa molto semplice, Si dice tagliare i vestiti addosso alla gente. Amici, la Bibbia dice ne ferisce più la lingua che la spada. Questo primo quadro, ve ne immaginate, questa donna spaventata, amici, si muore, la morte è brutta per tutti, ma sassate deve essere terribile, Quella teme di essere uccisa. Gesù blocca tutta la scena. Gesù scrive per terra e dice: chi di voi è senza peccato, comincia a scagliare la prima pietra. Furbo è Gesù. Chi era senza peccato? Era lui, ma non c'aveva i sassi in mano. Aveva il cuore libero dall'odio, della cattiveria. L'unico che poteva avere i sassi in mano era Cristo. Cristo non ha i sassi in mano. a una parola di benevolenza. Donna, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Amici, la donna di quel tempo è la donna di oggi, è uguale, no? Com'era di quei tempi? Fino al 1900, non mi ricordo quando fu depenalizzato l'adulterio, no? Io ricordo, ero un giovane sacerdote, ancora c'era come reato, no? L'abbiamo depenalizzato, ma perché fare? Perché fare? Per sentirci tutti uguali peccatori, non per migliorare, per non sentirci tutti in colpa. Amici, ma dov'erano gli uomini che andavano con lei? Anche oggi, quelle ragazze che stanno laggiù, a 300 metri da Santa Lucia, lungo la strada del Percorso Verde, e sono ragazze 14enni, 15enni, 16enni, accanto al palazzetto dello sport, schiavizzate. Dove sono gli uomini che le sfruttano, che le schiavizzano? Dove stanno? Noi siamo soliti scagliarci, guarda, e giù parolacce contro queste povere ragazze, che magari prese dai loro paesi con il falso miraggio di un lavoro italiano, sono buttate, una volta tolto il passaporto, sulla strada a commerciare vilmente il loro corpo. Ma contro chi ci scagliamo noi? Contro gli uomini che le schiavizzano o contro queste povere ragazze che vengono schiavizzate? Non è cambiato niente, vedete, uguale. Quegli uomini che volevano lapidare la donna, quella là, forse sono migliori, oggi non siamo migliori di quelli? No! Vedete, amici, l'ipocrisia. L'ipocrisia della gente. Ma la donna, perché è colpevole? Solo lei? E gli altri dove stanno? Eppure, vedete, la mentalità comune colpisce la donna con tutti gli epiteti che noi conosciamo. L'uomo non è mai colpevole e ci si aggancia al bisogno fisiologico, l'uomo è un cacciatore, ha le sue esigenze, i suoi bisogni, le sue anine, ma questa povera donna, quella è da buttarsi via. Scusate, ma oggi abbiamo migliorato? Non credo. Oggi queste donne come ne riducono? Oggi ad essere contenitori di vite, contenitori. Avete sentito su internet l'altro ieri? Cioè, donare l'utile in affitto, che donare, comprare, comprare gli ovuli, comprare tutto. Ci sono tutti i prezzi su internet, andate a vedere che succede, no? Dipende da tante condizioni. Amici, ma queste donne che vengono prelevate, gente indiane, messicane, affamate, negli slums della povertà, che vengono, no, pagate, sfruttate. Ho sentito l'altro ieri in un dibattito si diceva, ma è dare un utero in affitto è come dare un rene. Un'altra, tutti la conoscete bene, spesso c'è in televisione, è un atto d'amore. Cosa è un atto d'amore? È intervenuto uno specialista, un criminologo. Ma siete tutti pazzi? Ma voi non considerate cos'è il rapporto di un figlio nel grembo materno? Mica non è un intruso rimesso là, che a un certo punto scappa perché non ci posta più. Ma tutta la vita di relazione della donna col bimbo, cioè, tutto sparito? Amici, è follia. Ma ditemi, abbiamo migliorato da questo quadretto di allora, 2000 anni fa, con il contesto di oggi? Non lo so, giudicate voi. Ma veramente la donna oggi ha acquisito la sua dignità? No. Sentivo giorni fa in televisione, anche sotto il profilo economico della retribuzione, in Italia sono considerate almeno il 15% in meno di stipendio. Statistica alla mano. Quante ragazze vengono a me? Ma dove stanno i sindacati? Dove stanno, vuoi sapere io, che proteggono i lavoratori? Se tu hai la maternità ti licenziamo, scrivi, non scrivi perché è pericoloso scrivere, ma nel cervello, guarda, se hai un figlio ti licenziamo, ti assumiamo a tempo limitato, ma se hai un figlio fuori di stivale dall'azienda. Amici, ma questa è dignità della donna? No, domanda a voi, Questa è civiltà? Questo è rispetto della sua personalità? Non credo. Amici, solo Gesù, vedete, ha rivalutato la donna. Ma ci pensate? Io immagino quello sguardo di Cristo. Immaginate anche voi. La donna spaventata, terrorizzata dalla morte imminente. Alza gli occhi, non c'è più nessuno. Bella la sottolineatura che fa l'Evangelista, no? Tutti ad uno se ne andarono, a cominciare dai vecchioni, dai più anziani. La sa lunga l'Evangelista, eh? E come mai i più anziani? È fatta d'arte, eh? Donna, nessuno ti ha condannata? No. C'è no, maestro. Pensate a quello sguardo di Cristo. Uno sguardo liberatore, salvifico. Io penso che quella donna mai avrà incontrato gli occhi di un uomo che l'ha guardata con quegli occhi di bontà, di rispetto, di dignità. Lungi dagli occhi affamati, allupati carnalmente degli altri uomini che la sfruttavano. Amici, immaginate questa scena. Gesù che dice va, e in quel va c'è tutta una vita che riprende, la speranza, la salvezza, il sentirsi veramente donna, con la D maiuscola, va! Riprendi la tua dignità, la tua presenza sia in mezzo agli uomini con il tuo sguardo e la tua vita, segno di salvezza per tutti, va! E aggiunge Gesù, ma non peccare più, va e non peccare più. Amici, com'è bello questa vedere questa scena, molto bella. Io vorrei mettere oggi nella bocca di questa donna delle parole di Sant'Agostino, ci stanno tanto bene, ce le metterò fra poco. Ma vorrei con voi pensare alla presenza di Cristo, di questa donna, con noi qui presenti. Noi oggi come avremmo reagito davanti a questa donna tremolante, spaventata? Noi, lì, avremmo agito come gli scribi e i farisei, con la stessa ipocrisia? O avremmo avuto modi, pensieri, parole di comprensione e di dignità? Non lo so. Guardate, amici, che il mondo di oggi è un mondo molto liquido, eh? È facile a passare da un aspetto all'altro. Una società è chiamata liquida. Quello che è vero stamattina non è vero domani, perché la verità non esiste più, esiste quella del momento, quella dell'oggi e del domani. Amici, noi come avremmo reagito? Come avremmo capito le parole di Cristo? Va! E non peccare più, perché è nel non peccare più che sta la tua altissima dignità e la tua salvezza. Va! Ed ecco le parole che vorrei mettere nella bocca di questa donna. Se l'avesse conosciuto, Sant'Agostino sicuramente si sarebbe innamorata di queste parole, no? Perché anche lui, come questa donna, è passato per la via del peccato. E quanto peccato! Andate a leggere le confessioni al capitolo 8 e vi accorgerete il dramma di questo cervellone, questo autentico genio dell'umanità, sprofondato nel male. E quando il Cristo lo guarda con gli occhi dell'amore e della benevolenza, come quella donna, in lui tutto rivive, rivive la vita vera, la sua dignità. E qui la sua conversione e l'incontro con Ambrogio a Milano segnerà la definitiva salvezza di questo stupendo uomo, che dirà: io ho tanto sbagliato nella vita. Con le lacrime della mia mamma mi sono fatto cristiano come voi. Ora mi farò sacerdote, vescovo per voi. Che bello. Quest'uomo che ci rappresenta tutti, eh? Quest'uomo che è passato per le vie del male, anche della disperazione. Leggete quelle pagine che sono cariche di questa nostalgia dell'eternamente altro che non conosceva. Pensate quando Agostino fece il primo appoccio con la Bibbia, disse: e queste sono favolette per bambini d'asilo, la scuola materna. Aveva il cuore gonfio del suo peccato, del suo orgoglio, soprattutto di retore, di grande conoscitore di lingue. Parlava il latino come noi parliamo oggi, l'italiano o il dialetto, no? Sapeva di tutto, una mente enciclopedica, una mente forse una delle più alte che esistano al mondo, che sia mai esistite. Pensate, quest'uomo quando si incontrerà con questa parola di Cristo, è la stessa, va! E non peccare più. E lui dice, io mi sentivo strattonato. Ed ecco le parole che voglio leggervi, che sono un capolavoro, non solo di letteratura, ma di psicologia e di fede. Io le voglio mettere oggi queste parole in bocca a questa donna, dopo aver, come Agostino, sentito la voce del Cristo, aver gustato lo sguardo del Cristo, quello sguardo salvifico e beatificante. Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato, diceva il maestro Manzi negli anni 60, non è mai troppo tardi, mai troppo tardi, mai. Tu eri dentro di me e io stavo fuori e lì ti cercavo, gettandomi deforme sulle belle forme delle tue creature fatte da te. Tu eri con me, ma io non ero con te. Mi tenevano lontano quelle creature che se non esistessero in te non avrebbero esistenza. Tu mi hai chiamato, hai gridato, hai vinto la mia sordità. Tu hai balenato, hai sfolgorato, hai dissipato la mia cecità. Hai diffuso il tuo profumo. Io l'ho respirato ed ora anelo a te. Ti ho gustato e ora ho fame e sete di te. Mi hai toccato ed ora ardo dal desiderio della tua pace. Vedete, io queste situazioni spesso l'ho vissute con i ragazzi di Suor Elvira, i ragazzi che venivano dalla strada, dal coltello, dalla cocaina, dalla droga. Quante confessioni, quante confidenze io ho avuto da questi ragazzi che mi raccontavano la loro terribile storia. Io qui, leggendo queste parole, ce le rivedo. Tutti questi ragazzi, lontani, schiacciati dal male, presi, avvinghiati dal peccato. Quand'è che si sono decisi a cambiare vita? Quando hanno incontrato l'amore, quando hanno visto un occhio che li guardava non con l'occhio avido dei vecchioni dell'episodio, ma con lo sguardo limpido e pulito di Suor Elvira, che fece la mamma carina. Ma quanti ce l'ho davanti agli occhi, amici? Quando è che hanno sentito l'amore? Quando hanno sentito che non era la droga l'alimento quotidiano delle loro follie, quando hanno sentito la passione di un Cristo conosciuto a piedi scalzi e le ginocchia sul nudo pavimento. Quante volte ci ho pregato anch'io con loro sul pavimento, erano gli anni Ottanta. Quante volte mi commuovevano quei ragazzi, anche qui a Santa Lucia. E quanti di questi ragazzi sono passati per le vostre famiglie di quegli anni là? E tutti mi dicevano, è una benedizione questi ragazzi, e ci credo, perché una volta scoperto il Cristo erano, come dice il Vangelo, uomini nuovi, donne nuove, creature nuove, non rattoppate, non vino nuovo in otri vecchi, ma vino nuovo in otri nuovi. Agostino conclude, mi hai toccato e ora ardo dal desiderio della tua pace. Pensate quella donna se avesse potuto dire queste parole. Ma con quanta verità l'avrebbe dette, con quanto entusiasmo. Perché tu ci hai fatti per te. E il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Buona domenica.